Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo podcast della serie I Segreti del Caffè. Io sono sempre Alberto Trabatti di Torrefazione Caffè Penazzi 1926 a Ferrara e come promesso l'altra volta nel salutarci, questo è un podcast un pochettino più completo e cominceremo parlando della mia avventura, della mia storia, perché ovviamente c'è sempre una storia, un perché, una motivazione, un percorso più o meno lungo, più o meno difficoltoso alla base di ciascuna attività delle persone. Nel mio caso l'amore per il caffè inizia molto presto. Avevo 7-8 anni, poco di più, e durante le vacanze scolastiche, soprattutto, ma a volte anche il sabato, durante i giri con mia mamma andavo a fare la spesa e ci fermavamo dal droghiere. Il droghiere che era nel centro di Bologna, vicino ai Giardini Margherita, era un posto per me, era mitico, era il regno dei profumi, il regno delle caramelle, cosa meravigliosa. C'era questo signore che avrà avuto una cinquantina d'anni, abbastanza allampanato, i capelli un po' grigi, mi ricordava un pochettino Doc di Ritorno al Futuro, se vogliamo, un pochino più corti, sì, non era così in uso tenerli scarmigliati i capelli, però era comunque un personaggio. Gli chiedevamo, tra le varie qualità di caffè che aveva nei silos, quella che in quel momento ci interessava provare, lui ne prendeva il peso, di solito 2-3 etti, e li inseriva nella campana di un macina caffè con lo scarico diretto, in modo che così, mettendoci un sacchetto di carta, direttamente ci poteva finire dentro la polvere. Una volta completata la macinatura, chiudeva il pacchettino con un punto metallico, generalmente, o due, e me lo consegnava. Voi non avete idea della sensazione di profumo, di tepore che emanava questo sacchetto. Era qualcosa di veramente sconvolgente. Poi un bambino, figurati, ha un universo sensoriale molto limitato perché si sta affacciando alla vita e quindi, a meno che i genitori non esercitino professioni particolari, diventa difficile, ecco, per un bambino con il papà impiegato e la mamma casalinga poter fare scoperte sensoriali straordinarie. E quella invece era la prima, ci stavo arrivando, sono sempre stato abbastanza sensibile comunque ai sapori e ai profumi. E il caffè era qualcosa che esulava in maniera estremamente positiva da quello che mediamente trattavo come consumatore, piccolo ma come consumatore. E questa cosa si è protratta, mi ha sempre incuriosito, tant'è che poi a casa ero diventato l'uomo della moka. Ero quello che faceva, seppure fosse tenera la mia età, preparava la moka alla caffettiera. Erano i tempi di Carosello, c'erano pubblicità che insegnavano come fare il caffè, secondo alcuni, in maniera corretta. Poi naturalmente c'erano i vari personaggi, i coni di cartone che si muovevano in maniera animata. Grandiosa creatività di quegli anni e quindi si rimaneva ancora di più affascinati e naturalmente gli anni passavano, io cercavo di creare un piccolo mondo degli assaggi con un mio carissimo amico verso i 16-17 anni, anche perché dopo cominciamo ad assaggiare le birre da maggiorenni e prendevamo nei vari negozi, quindi sia dettaglio specializzato, qualche supermercato, prodotti come il tè, come le birre, il cioccolato, altri caffè, riuscivamo a creare una sorta di piccolo panel di degustazione. Mi sono reso conto che poi col tempo questo genere di operazioni, di assaggi è diventato la norma, quasi un bisogno anche corretto per poter distinguere i sapori. E lo facciamo anche noi. Quindi incominciamo a educare un po' il nostro palato. Arrivò il 1997, io lavoravo in banca da 7 anni, non ero particolarmente contento, ma questo era dovuto al fatto che in realtà il lavoro era anche una cosa che mi piaceva, ma non ci si poteva esprimere più di tanto, quando anche magari fai delle confidenze ai colleghi, mica niente di particolare, per amor di Dio, però qualcosa che a volte, se le persone sono un po' invidiose o così, possono usare contro di te per sparlarti dietro, in maniera assolutamente ingiustificata. Trovo che ci siano molte persone frustrate. È andata, perché poi nel 2004 ho mollato tutto. Alla fine, tornando al 97, vi dicevo, mi sono recato, grazie a un cliente che costruiva tostatrici da caffè, al Salone del Caffè di Milano, ed era la versione ancora ridotta di quella manifestazione molto bella che si chiama Host e che adesso viene realizzata con frequenza biennale alla Fiera di Milano. Un mondo mi si aprì, fu qualcosa di veramente sconvolgente. Vidi per la prima volta i dietro le quinte del caffè. Cominciamo quindi con il caffè crudo. C'erano parecchie aziende che trattavano caffè crudo di tutte le origini e di tutte le fatte, le specie, arabica, robusta e quant'altro. Conobbi alcuni produttori di macchine da espresso, accessori, c'erano i silos per il caffè, me lo ricordo, tantissime altre cose. In poche parole, ebbi il mio primo battesimo della conoscenza del caffè. A quel punto non potevo fermarmi. Tornato a Bologna, decisi con Cesare, si chiama questo amico, che vedo ancora, e decidemmo di aprire una torrefazione a Bologna. Però la cosa non fu così facile, tant'è che non riuscì. Non riuscì per una serie di problematiche legate un po' al fatto che poi alla fine Cesare, e non l'ho certo mai accusato per questo perché l'idea era mia, alla fine si sentì un pochettino meno coinvolto nel progetto, e poi perché a volte anche la burocrazia ci si mette, e in centro a Bologna, almeno a quell'epoca, era molto difficile poter tostare il caffè, seppur con una macchina piccola. Quindi impacchettai la mia valigia, anzi il mio bagaglio dei sogni, sperai che prima o poi la cosa si avverasse in un futuro più positivo. La cosa avvenne, ma non a Bologna, avvenne a Ferrara nel 2004, dove mi ero trasferito l'anno prima. Ero stufato, mi misi in aspettativa dalla banca tutto il tempo che potevo prendermi per realizzare il mio sogno. Nel frattempo mi informai, studiai, cominciai a fare delle prove di tostatura con una macchina piccolina, insomma. Non volevo arrivare impreparato all'apertura del negozio, perché poi trovai un negozio. Questo negozio era in Piazza della Repubblica e fu lì che cominciammo la nostra bellissima avventura. Avventura che iniziò il 12 di dicembre del 2004. Avevamo la tostatrice, la macchina da espresso nella parte, diciamo, di locale appena si entrava, e nella sala adiacente il caffè veniva tostato con notevole profusione di profumo all'esterno, e così cominciamo. La chiamammo Art Life Caffè, la nostra società, la nostra azienda e anche il marchio, perché fino a quel momento stavo gestendo un sito d'arte insieme a un critico di Bologna che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciati prematuramente. Questo sito si chiamava Art Life ed era una virtual gallery di fotografie, di quadri. Era una cosa molto carina, anche quella, un esperimento culturale che funzionava molto bene. Prendevamo chi ci piaceva e non spendeva una lira e poi un euro a permanere su queste pagine, proprio perché ci interessava propagandare l'arte fine a se stessa e non, come dire, mercenarizzata, insomma, ecco. Arriva gennaio del 2005, fine gennaio. Che cosa faccio? Niente di strano, ma io ho la passione per i mercatini, ogni tanto ancora adesso vado a vedere qualche antichità, qualche cosa vecchia sparsa nelle varie città, nei vari paesini, e mi imbatto in un'antica targa di cartone recante una dicitura che di lì a pochi minuti mi avrebbe sconvolto. C'era scritto: torrefazione igienica e giornaliera del caffè Penazzi, piazza Vittorio Emanuele 27-29 Ferrara. Era dell'anno 1930, una cosa del genere, c'era un bollo che lo riportava col timbro. Cappero, noi siamo in Piazza della Repubblica al 27-29, ma qual è Piazza Vittorio Emanuele? Eravamo già con un certo brivido dietro la schiena e aumentò di intensità quando scoprimo che effettivamente le piazze erano la stessa, aveva solo cambiato nome dopo il secondo conflitto mondiale. Io avevo aperto la torrefazione di caffè dentro alla torrefazione Penazzi. E non lo potevo sapere, non lo poteva sapere nessuno, perché in realtà la proprietaria del negozio era troppo giovane per saperlo, il papà era scomparso anni prima, e quindi c'era rimasto questo grandissimo vuoto di memoria storica. Qualche signore appena aperto disse: ma qui c'era una torrefazione, eccetera. Poi scoprimo perché, ma non era il nostro negozio, era il negozio di fianco. Il signor Penazzi in effetti aprì la torrefazione nel 1926 e la cedette intorno al 1943-44 al ragazzo di bottega che si chiamava Morini. Il signor Morini di lì a qualche anno si associò con un altro signore, cognome Gardenghi, fecero la Morini e Gardenghi per diverso tempo e poi per loro dissidi si separarono nuovamente. Morini rimase al 25 in piazza come numero civico e Gardenghi al 21, quindi una guerra quasi fratricida condotta a poca distanza. Vabbè, però una volta andavano anche così le cose, potevano forse coesistere, vatte la pesca. E questo fino agli anni 60, perché ho trovato una sorta di repertorio delle attività economiche del 60, 61, anzi, dove appunto vengono riportate queste due attività. E poi il nulla. Comunque io avevo trovato un pezzo di storia, un qualcosa che mi ha fatto sussultare, non solo per il piacere della scoperta in sé, ma è quasi un destino, anzi è un destino che mi ha accompagnato nella scelta di quel negozio, nell'apertura. È stato qualcosa di veramente superiore a qualunque aspettativa. E io avevo disfatto una boutique di abbigliamento nell'arredo, quindi nessuno poteva pensare, essendoci anche stata prevalentemente una serie di attività non alimentari, c'era un fotografo, un meccanico di biciclette. L'idea della torrefazione, appunto, era praticamente ormai scomparsa. Giusto quelli un pochettino più anziani, ma non troppo, si ricordavano dei due torrefattori e era stata veramente così, una grande occasione che mi si era presentata. E quindi ho deciso di chiamare il mio caffè Caffè Penazzi. Non posso dire di aver sacrificato il mio nome, il mio cognome, perché poi di fatto salta sempre fuori. Quindi alla fine va poi bene così. La cosa che mi piaceva fare era tramandare un marchio che mi è stato fatto ritrovare, dargli dignità, anche perché il signor Penazzi nel 1935, notizia certa perché ho un articolo del giornale riprodotto, vinse un premio a Nizza, a un'esposizione internazionale. Quindi era già comunque conosciuto, rinomato per la qualità da diverso tempo, non poteva che essere un miglior auspicio per la mia attività. Bene, questa è un po' la storia su cui volevo intrattenervi in questa puntata, anche per farvi capire che le aziende nascono magari con un'idea e poi vengono comunque aiutate dal destino. C'era qualcosa di più, evidentemente. Mi è stato fatto trovare, ecco, infatti c'è chi dice che non sono gli uomini a trovare le cose, ma sono le cose che si fanno trovare. Concordo pienamente. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto caramente. Ciao ciao!